Questo è un discorso intricatissimo, da litigarci appunto, da far polemica, dal primo uomo, da Adamo, fino agli uomini d'oggi, di fronte a queste parole del Vangelo che vorrebbero essere in qualche maniera la carta della felicità che Dio propone all'uomo. L'uomo appunto ha solo da ribellarsi, da non capire. E ogni parola, ogni passaggio permetterebbe così una discussione profonda e anche un dialogo profondo, soprattutto con l'uomo della modernità. No, lo capite bene, mentre leggevo sentivate che ogni parola era esplosiva, no, si reagiva. E siccome non è possibile fare un discorso, ma del resto mi pare che tutto il discorso complessivo che in questi anni la Chiesa sta facendo è un tentativo di render conto di questo, no? E quindi noi ci limiteremo proprio a fare due o tre passaggi che le letture di questa sera consigliano di fare per porsi in posizione di dialogare in maniera più giusta, perché tante volte si litiga prima di capire, no? Si rifiuta prima di ascoltare, come succede con queste parole. Queste parole, ve l'assicuro io, nessun cristiano le ascolta a partire da me, no? Ma perché probabilmente ci andiamo addosso con troppe ansie o con comprensioni sbagliate. Bisogna appunto fare dei passi e tentare di capire cosa ci vuol dire il Signore, partendo francamente da questo riconoscimento. Ecco, perché se non si parte dalla sincerità poi è difficile, no? Se si comincia a zufolare sulle beatitudini. Allora, la franchezza esige che si riconosca che questa lettura delle beatitudini non ci entusiasma per niente. Anzi, se ci costringono davvero a pensarci, ci irrita addirittura, no? E quindi la lasciamo scivolare via, non l'ascoltiamo. Perché ditemi voi, chi ha voglia di aver fame, di piangere, di subire persecuzioni? E poi chi, se qualcuno davvero piange, ha fame, è perseguitato, va a dirgli che poi c'è la ricompensa grande nei cieli? Noi l'abbiamo fatto questo discorso, lo facciamo anche. Non è il famoso oppio dei popoli, appunto. E allora, prima di arrivare a queste parole difficili del Vangelo, che suppongono in qualche maniera dei cambiamenti, delle conversioni, forse conviene partire, per arrivare a questo senso profondo, nascosto di queste parole, partire da quello che conosciamo meglio, partire dal sicuro, da quello che noi così spontaneamente facciamo circolare, sentiamo tutti alla stessa maniera, quando diciamo a qualcuno che è beato. Partiamo dal linguaggio, cioè quando è che si dice beato te? Provate a pensarci, quando si dice beato te? Quando qualcuno ha qualcosa che a noi sembra bello, addirittura necessario, e che magari noi non abbiamo. Beato te che stai bene. Quando uno è ammalato, beato te che stai bene. Beato te che vai d'accordo con tua moglie, dice uno che invece gli sta andando male la famiglia, no? Beato te che hai dei figli giudiziosi, riconoscenti. Oppure uno che non ha, beato te che hai il lavoro, beato te che hai lo stipendio, beato te che hai i soldi, beato te che hai la salute, beato te che hai la casa, no? Cioè, beato, felice, corrisponde nel nostro linguaggio a fortunato, pressappoco. Cioè, è uno che ha le cose necessarie per stare un po' bene, quindi la salute, la casa, i soldi sufficienti per vivere almeno. Le relazioni discrete con gli altri, non troppo pesanti, che non ti perseguitino, che non ti azzannino, no? Che non ci siano litigi così violenti che non digerisci più. E quindi sono delle cose necessarie, molto utili appunto, che in qualche maniera corrispondono a una fortuna, una specie di destino. Cioè, beato colui a cui è toccato una buona sorte, e vien detto per lo più con una sorta di invidia per chi è fortunato. C'è un atteggiamento, quando si dice beato te, c'è una specie di lamento, di recriminazione, perché noi invece siamo sfortunati, perché a noi va male, perché la sorte per noi non è mai felice, appunto, no? Questo mi pare un punto di partenza interessante, perché è un nostro modo di sentire il bene della vita, di sentirla come un benessere che in qualche maniera ci capita, ci va bene, capito, no? Questa è la felicità tra gli uomini nel suo strato più basso, elementare. È un modo umano di concepire. Cioè è come guardando dall'alto, se queste creature in fondo, una volta che hanno la merendina, una volta che non hanno guai particolari, non hanno angosce particolari, fossero contenti. Umano, appunto, troppo umano. Cioè, troppo solo umano, troppo basso, vedi il Vangelo? È un'idea troppo bassa dell'uomo, questo tipo di felicità, anche se uno dice, però se non hai quella, caro mio, non hai niente. È anche vero. E tuttavia noi passiamo dentro queste cose chiamati ad altro, questo è il problema. È un'idea troppo bassa dell'uomo. Perché alla fine, provate a pensare sotto il concetto di vita che c'è una sorta di passività, di fragilità del desiderio. È come se dicessi, io mi accontento, hai capito? Tu fai pure i tuoi discorsi, ma io una volta che ho i soldi e la salute. Io capisco, cioè, nel senso che poi partiamo tutti da lì. Ma il Vangelo, in questo senso, diventa incomprensibile se uno dice comunque quello che mi interessa è questo. Perché il Vangelo chiede evidentemente oltre, qualcos'altro. Ci si può abbandonare a questa specie di piccolezza, appunto. E anche una sorta di vigliaccheria, lasciatemela chiamare così, no? Cioè un atteggiamento che sfrutta solo la vita, che cerca nella vita ciò che gli serve al momento per campare lui con un certo benessere, che resta insensibile ai mali degli altri e alle possibilità di solidarietà, invece beati i poveri. Qui tutti cerchiamo di star bene e basta. E questa concezione bassa della vita, una certa cultura, una certa opinione della fortuna, del successo, dell'immagine, del facile denaro. Questa concezione, per alcuni versi, così vuota, così immorale, appunto, è invece così affascinante in questa cultura. Fa un po' paura a tutti questi giovani in fila per la carriera, no? Chi non riconosce che la professione è una cosa seria? Ma lì tutti in fila col gallettino per il livello di vita, ha un po' impressione, no? Questo coltivare un'immagine poco umana della felicità. Poi, per fortuna, nei momenti di coraggio, di lucidità, nei momenti in cui tutti ci viene voglia di fare l'uomo un po' meglio, ci viene un po' di, come si dice, di pentimento della nostra vigliaccheria, un po' di senso di dignità, no? Ma del resto poi tutta la sapienza umana ha individuato poi quest'altra possibilità di essere uomini, non tanto i cavalli, le ricchezze, diceva Aristotele, la fortuna, i soldi, l'onore, l'apparire, non questo dà la felicità, ma la virtù. Cioè c'è in noi anche questo istinto altamente umano di dire, eh no, l'uomo ben riuscito, l'uomo felice come uomo, punto. È quello che fa bene l'uomo, non è quello che ha la fortuna, che i denti non gli fa male, che ha i soldi sufficienti perché ha, no. La sapienza umana individua una via più alta della fortuna dell'uomo, della sua felicità, è la via morale. È quello che abbiamo cantato nel Salmo, Salmo 1, che apre il libro dei Salmi. No, il libro dei Salmi si apre proprio con questa sorta di bivio. L'uomo è condotto a un bivio, la via della sapienza, e la via della stoltezza. Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non va sulla via dei peccatori, non indugia nella via dei peccatori, non siede in compagnia degli stolti, ma, sapienza appunto, si compiace della parola del Signore, la sua legge medita giorno e notte. Cioè, la sapienza, anche questa è già un salto grosso, di cui noi ci fidiamo poco. Dire uno che fa più felice l'onestà che la fortuna, non so quanti ci credono. Appunto, la sapienza non aspetta la beatitudine dal destino e non coltiva il lamento, l'invidia per la sorte altrui, promette invece la sorte beata all'uomo giusto. Beato l'uomo che cerca, che si dà da fare, che intraprende l'opera, che non si limita a desiderare che gli vada bene, ma che si impegna, che crede, si dedica, che apre coraggiosamente il cammino dell'uomo. Beato l'uomo che prova a fare l'uomo, a gustare la sua libertà, la sua umanità, la sua capacità di creare umanità. Nell'altra formulazione di Matteo è simile alla beatitudine che dice: beato l'uomo che ha fame e sete di giustizia, traducetelo, di essere un uomo per bene, giusto, in posizione giusta, di aiutare gli altri a stare nella giustizia, di stare in piedi, che quando parlano parlino giusto, che quando guardano guardino bene, che quando accolgono accolgono veramente, che quando vedono un uomo si inteneriscono. Questi sono appunto beato l'uomo che ha fame e sete di giustizia, perché sarà saziato, sperimenterà una vita piena, qualunque sia la sua sorte. Avete visto delle persone malate che sono sazie di giustizia? Sì? Sì, le ho viste. Avete visto dei poveracci che hanno pochissimi soldi e sono sazi? Sì? Sarà come un albero piantato lungo il fiume, darà frutto a suo tempo, le sue foglie non cadranno mai, riusciranno tutte le sue opere. Beato, quindi, se ti lasci prendere dal gusto di essere uomo, dal gusto di diventare uomo. Beato se coltivi la sapienza. E quindi, se dovessi farti degli esempi, vado a prendere il testo della sapienza, che sono le grandi parole, i comandamenti. Beato te, appunto, se ti ricorderai del diritto di Dio a guidare la tua vita, se ti ricorderai della divina dolcezza che conduce la storia degli uomini, cioè se santificherai il sabato. E poi, beato te, se terrai vivo il legame riconoscente ai tuoi genitori e l'amore alla tua famiglia e il rispetto degli altri e la serietà della parola e la ricerca della verità, il pudore e la tenerezza del corpo, il senso della giustizia, della solidarietà, della pace, beato appunto. Ma ancora, vedete le beatitudini, ma questo non è ancora il segreto della felicità che il Vangelo propone, anche se passa lì evidentemente, però appunto rimanda a un segreto ulteriore, che è la fede. No? La fede si esprime così, ma il vivere così, secondo sapienza, secondo i comandamenti, secondo l'umanità che Dio ha pensato per te, è rimandare a questo tesoro che è la fede, che è l'accoglienza della tenerezza divina che viene nel tuo cuore, verremo a abitare, appunto. No? Se tu segui la sapienza, ti condurrà sulle vie di una grande scoperta, la beatitudine. Beato se incontrerai la fede, se la fede potrà venire ad abitare nel tuo cuore. Questa è la rivelazione, la beata rivelazione, la beatitudine rivelata e proposta dal Vangelo, e che è detta in questo linguaggio radicale. che Gesù rivolge a ste poveri disgraziati che gli vengono lì attorno, è tutta gente come noi che ha delle malattie, che ha delle grane, che ha dei rimpianti, che ha dei lamenti, e il Signore si mette a dire: beati voi che piangete, beati, ma non perché piangete, beati voi che ora avete fame, non beati perché avete fame. Se si pensa ai poveri affamati, ai piangenti, le parole di Gesù sono appunto incomprensibili, inaccettabili. È troppo evidente che la povertà, la fame, la sete non sono beatitudini. A chi si rivolge quel voi? Quel voi a cui si rivolge Gesù sono i discepoli. Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva: beati non perché piangete, ma perché credete mentre piangete. Beati per la vostra fede, capite? Le beatitudini sono per quelli che credono nel Vangelo di Gesù, nella prossimità di Dio, nella sua misericordia e nella sua fedeltà. E quindi quelli che credono nonostante la povertà, la fame, il pianto. E anzi, questo sarebbe un altro discorso da introdurre, e anzi, magari proprio perché sono poveri, affamati, piangenti, credono. Perché spesso succede, noi siamo testimoni, che quando uno ha la pancia piena, tante volte è superficiale ed egoista, non capisce la fede nel mistero del prossimo, nel regno di Dio che fiorisce nel mondo. Si serve solo della religione per assicurarsi qualcosa nella vita. Mentre invece tante volte succede che queste esperienze di sofferenza aprano gli occhi all'uomo più di tutte le esperienze della fortuna. Perché quando capita una malattia un po' seria, il mondo ci si cambia? Vediamo le cose completamente diversamente, no? Che si toglie quella boria superficiale dell'uomo sazio e sicuro. Certo, sono parole audaci, comunque, ed è rischioso crederci. Cioè, tra uno che viene a dirmi, in questo caso Gesù, viene a dirmi: devi continuare a credere, perché l'unica cosa che dà pienezza è la fede. L'opera tua riuscita è piena se è posta nella fede, è già piena. Anche se sei malato, anche se non hai due ghelli, no? E l'altro che mi dice: guarda che io però ti porto nella clinica internazionale dove quel problema lì si risolve, guarda che io ti procuro un guadagno di tanto al mese, guarda che io... Quindi è un rischio credere a queste parole del Vangelo. In qualche modo bisogna diffidare dell'uomo, come dice la prima lettura. Bisogna diffidare di quello che ci pare invece più sicuro. E cioè, cos'è più sicuro? Assicurarci la buona fortuna. Prendere come misura indiscutibile il nostro benessere, il nostro star bene. Cercare compagni svelti, furbi, che conoscono la via del successo. Il Vangelo esige in qualche modo di diffidare dell'uomo, di noi e degli amici di scampagnata, no? C'è una concezione della vita per cui la parabola di Pinocchio, che trovi il gatto e la volpe che ti portano a divertirti, eh? Avete presente? Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e segue il consiglio degli empi. E invece benedetto l'uomo che confida nel Signore, si compiace della sua parola e la medita giorno e notte. Chi è che dice questa roba qui per decidere di chi fidarsi? Degli amici di scampagnata i quali sono anche le cose che provano, non sono stupidate, giocare a carte, bere il vino, realizzarci sessualmente, vivere più a lungo che non quello che sia possibile, poveri martiri, poter girare, fare, costruire, avere quello che sia voi, insomma non è una stupidata, no. E quell'altro che invece dice beati, poveri, beati, chi è che dice quella roba lì? Beh certo, se lo dice un prete o lo dice la Chiesa, facciamo giustamente come facciamo. Calcoliamo le cose che valgono. La Chiesa si può credere quando ti consola nelle cose di cui sei già sicuro, quando si può fare qualcosa di interessante, ma non quando si pretende di ragionare delle scelte di vita. Quelle me le faccio io, lo so bene io con quali criteri, no? Chi è quindi che parla in queste parole provocanti delle beatitudini? Nessuno può dirci quelle parole senza scandalizzarci, no? Senza farci arrabbiare, a meno che siano le parole di colui che da ricco che era si è fatto povero per arricchirci della sua povertà. A meno appunto che il Dio della kenosi, il Dio dell'abbassamento a servizio dei poveri uomini, mi dica sta roba. E allora posso tentare di dire, io mi fido. Sulla bocca di Gesù, quelle parole dicono anzitutto di Dio. Dicono della tenerezza di Dio per gli uomini, della sua compassione, del suo coinvolgimento nella povertà, nel pianto, nella fame dell'uomo, del suo prendersi sulle spalle le miserie dell'uomo e del suo appunto assumersi la paura dell'uomo fino alla morte. La morte come estremo dei mali appunto. E per intraprendere con loro, con gli uomini, l'opera della consolazione, della trasfigurazione, che passa attraverso la morte, il seguire Gesù e la fede nella resurrezione, di cieli nuovi, di terre nuove. Certo, è un po' difficile ascoltare le parole beatitudini se cominci a non credere all'aldilà, al fatto che con la morte finisce tutto e al fatto quindi che quello che vale di più è vivere bene e tanto. Non sei scemo, al contrario. E quindi è chiaro che in qualche modo le parole delle beatitudini stanno in piedi solo nella Pasqua, solo di fronte alla sfida della morte, solo di fronte in qualche maniera. So che si può giocare dentro in questo, adesso piangi pure che poi riderai nell'aldilà. Nietzsche ci ha preso in giro radicalmente su sto discorso qui, no? Usato male. Lo so appunto che in qualche maniera tu vuoi giudicare tutto dal presente, tuttavia il tutto del presente contiene la morte e contiene la speranza più forte della morte. Questo è un nodo della parola del Vangelo. Appunto Gesù ti chiede di seguirlo nella morte. Perché ti chiede di seguirlo nella morte, secondo te? Altro discorso che non accettiamo. Uno che ti invita alla vita dice seguimi, dove? Io vado di là, dove si sta meglio. Beati, questa è la parola che il Signore ci rivolge stasera e ci chiede di custodirla nel cuore, di portarla nella vita come il segreto cristiano della felicità. Capisco che è una cosa estremamente, no, l'abbiamo lì con le mani che tremano. Sappiamo bene che la contestazione dell'evidenza è forte per noi. Che questo invito è difficile di camminare tra la gente che soffre e piange, meditando la grande speranza. Cristiano porta il peso della gloria, appunto, il peso del ricordo di Gesù in mezzo agli uomini che, poveretti, disperatamente cercano intanto per stasera di vivere, di non soffrire. Camminare tra la gente meditando la grande speranza in attesa della gloria di questo mondo, e intanto facendo ciò che il Signore vuole che facciamo, ciò che il Signore vuole continuare a fare attraverso noi, e cioè soccorrere e portare un po' di gioia ai poveri, a coloro che l'odio, la fame, il pianto respingono dalla vita. Beati, appunto. Beati se riusciamo a tenere nelle narici e a far uscire un po' dal nostro fiato di vita, dalla nostra anima, a fare uscire il profumo di Vangelo che ha la povera vita degli uomini.